Ci scrive una ragazza: la mia fatica nasce da questo. Mi sembra che ovunque mi giri riceva opinioni diverse. Un prete dice una cosa, un altro ne dice il contrario, le mie amiche dicono va bene sì, e poi le altre dicono ma come, ma no. Ma allora, quali sono i criteri? Come si fa ad orientarsi?
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati! Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco
e Alessandra. Allora, oggi c'è un argomento molto interessante. Vorrei parlare di questa email.
Perché ridacchi?
No, perché c'è un retro di leggere le cose. Ho passato 3 settimane.
C'è un backstage.
Ho passato 3 settimane a provare a registrare Tromba Amica, a leggere. E questa cosa mi ha provocato solo grande frustrazione. Quindi non lo farò. Ecco, do questa bella notizia. Cominciamo così: non registrerò l'audiolibro di Tromba Amica. Ho preso questa decisione. E adesso, rileggendo questa email che dovevo leggerla per fare l'intro adesso del podcast, mi è venuto su questa
l'ansia da prestazione. Prima di iniziare, però, vorrei invitare invece gli uomini all'ascolto al raduno nazionale di Real Men.
Ma non so se avete ascoltato l'ultimo podcast con i ragazzini, con Samuele e un altro ragazzo. È stato bellissimo, di Real Men.
È stato divertente, ci siamo spaccati. Se vi interessa il tema adolescenti, secondo me dovete assolutamente ascoltare l'ultimo podcast di Real Men, che veramente generazioni a confronto, stupendo. Ma non volevo dire questo.
Ecco.
Volevo dire che stiamo organizzando il raduno nazionale di Real Men, che è un venerdì, sabato e domenica. Adesso non voglio dire una stupidaggine, non ho il calendario davanti, ma dovrebbe essere 14, 15 e 16.
Non lo so, se non sì. Lo sei tu, non so, io il
novembre, non novembre, scusate, 14, 15, 16, novembre. Lo faremo a Lago Negro in Basilicata, in un convento dove noi spesso facciamo i ritiri. Per chi è e che cos'è? Allora, è rivolta a tutti gli uomini in realtà. Principalmente ci saranno gli uomini che partecipano ai gruppi di Real Men, gruppi locali, ci sono Centro Italia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, eccetera. Tutti questi ragazzi che lavorano e si incontrano nelle loro regioni, facciamo un incontro nazionale per incontrarci tutti insieme. Lavorano su cosa? Lavorano sulla conoscenza di sé e la mascolinità. Ecco. Quindi sarà un incontro per stare insieme, Real Men si guardano negli occhi e condividono.
Oddio.
Sì. E ci sarà un momento anche esperienziale, faremo appunto un'uscita fuori se il tempo ce lo permette, faremo dei lavori là in convento, ci sarà sicuramente legna, fuoco, eccetera, eccetera. Però volevamo aprirlo appunto a tutti gli uomini che hanno il desiderio di affacciarsi nei confronti di questa realtà, hanno curiosità di mettersi al lavoro sulla propria interiorità, ma non intesa appunto spiritualità semplicemente rivolta alla preghiera, ma proprio spiritualità nel conoscersi proprio tu come sei fatto, no? Chi sei. Come uomo, ecco, proprio strettamente sul maschile. Un argomento appunto che ne parliamo tanto su Real Men, ma che spesso appunto non è tanto trattato, diciamo, quotidianamente. Quindi, il weekend, quello a metà di novembre, mi sembra appunto 14-16, si arriva il venerdì, si riparte la domenica o il lunedì successivo, insomma un po' come siete messi. Appunto è aperto a tutti. Per avere maggiori informazioni come effettivamente iscriversi e anche i costi, eccetera, eccetera, mandate un'email a scrivi@realmen.it. Dico mandate un'email perché appunto stiamo ancora finalizzando alcune cose, quindi è meglio che ci scrivete e così vi diamo tutti i dettagli più aggiornati. Quindi l'email è scrivi@realmen.it.
Visto che stiamo parlando delle cose che stai facendo tu, allora parlo delle cose che non sto facendo io. Cioè...
Perché? Dobbiamo parlare del
cercare la verità. Adesso parliamo di cercare la verità. No, stavo dicendo che io, Tromba Amica, ho deciso dopo 3 settimane di enorme frustrazione di non registrarlo.
Era meglio che non ci stavate a casa quei giorni, era una cosa veramente...
La frustrazione è arrivata così all'apice che... lo scorso weekend ho deciso di rimbiancare casa.
Classica per fare una cosa femminile, proprio. Sì,
perché ho deciso di fare una cosa utile, pratica, che poi dopo si vede un lavoro che si sarebbe visto. Quindi ho imbiancato una parete del una parete delle scale, l'ho fatta, che colore era, tipo
fucsia,
smeraldo. Dopodiché mi sono pentita di questa cosa e l'ho pitturata di un altro colore, insomma, decente. Vabbè, per dire la frustrazione enorme,
verde acqua.
Ecco, mentre la mia frustrazione saliva, in realtà è stata molto produttiva questa cosa. La mia frustrazione nasceva dall'inutilità e dall'incapacità di fare questa registrazione, però è stata necessaria per capire che in realtà devo fare un'altra cosa, cioè che farò i podcast di Trombamica perché penso siano molto utili.
Cioè approfondimenti.
Approfondimenti di Trombamica perché penso che sia molto utile. E non ho ancora capito se farlo all'interno di Grateful Monday o fare una cosa a parte, questo adesso è un argomento che stiamo discutendo, però voglio fare un altro libro su un altro argomento, cioè ho capito che devo fare, non devo spendere le mie energie a fare l'audiolibro di Trombamica, ma devo fare proprio un'altra cosa, e giù mi è venuto, ho scritto un milione di cose che adesso sto lasciando decantare per vedere. Ma andiamo a noi.
Ma le persone saranno felici che tu hai queste idee quando ancora l'altro libro non l'abbiamo finito?
È felicissime. Però è un'emergenza.
Comunque l'altro libro mi ha pioppato a me, praticamente adesso porterò avanti io la baracca e speriamo che gli
tra 4 anni uscirà.
Esatto. No, io adesso mi metto
seriamente. Non ti ho mollato, però.
Mi hai completamente mollato, comunque va bene.
Allora, però...
Mandate lettere di protesta nei confronti di questa iniziativa, grazie.
Allora, volevo... Oggi però ci tenevo a parlare, sarà perché lo vivo in prima persona e quello che ho raccontato della mia frustrazione, di fare tromba di arrivare a un altro punto, comunque fa parte di questo processo di cercare la verità. E quando ho letto questa email di questa ragazza, molto bella questa email davvero, molto utile, c'è una domanda proprio tanto interessante.
Sintetizza la domanda.
La domanda è, ma io mi trovo in questa situazione con un... mi sono fidanzata da qualche mese. Adesso devo capire come gestire la cosa, come gestire la sessualità, come gestire vederci a distanza, come gestire tante cose. Mentre prima di fidanzarmi ero tutta ligia a dire farò così, farò colì, e sentivo i vostri podcast e dicevo beh certo, ovvio. Adesso che sono nella situazione, invece le domande sono concrete e sono un po' più pesate, non è proprio così semplice come uno pensa. Poi dopo, quando si ci trova dentro, è più complesso da rispondere. E quindi chiedendo al prete X dice A, chiedendo al prete Y dice Z, parlando con le amiche cattoliche cristiane dicono G, H, I, e quindi uno dice bene, io nel cuore forse in teoria sono d'accordo con quello che dite voi, però non capisco come si fa, quali sono i criteri, come si fa ad orientarsi, come faccio a fare chiarezza, cioè io... è proprio come si fa a cercare la verità nelle cose. Ed è quello che, sinceramente, è quello che mi ha mosso a cercare Dio, cercare la verità, perché le cose della vita, parlo di una ragazzina di 10 anni, che io vivevo, a me mi suonavano sbagliate, cioè stonavano, e però tutti intorno a me dicevano, ma è così, è normale, si fa così, che cosa vorresti? Cosa pretendi? Cosa ti aspetti?
Bravo, primo elemento importantissimo per questo discernimento. Se qualcuno alla domanda perché dobbiamo fare così ti risponde perché si fa così, è sicuramente sbagliato.
Cioè, io sempre...
non è un consiglio da ascoltare, poi magari è pure giusto la strada, ma sicuro, se la risposta è si fa così, quello non è un buon consigliere.
Vabbè, è chiaro. No, però la cosa che mi muove... a me nel camminare nel Signore, e che mi fa anche tanto male, devo dire, a volte, è una grande liberazione, ma mi fa anche tanto male, è capire ciò che è vero per me. Per esempio, registrare Trombamica era una cosa che io pensavo avesse un valore. Dopo, piano piano, facendolo, ho detto, ma i ragazzi non mi parlano più di questa situazione. Le domande che mi fanno adesso sono diverse. Perché sto qui a fare questa cosa? Perché l'ho detto 3 anni fa... e poi non l'ho fatto e adesso lo faccio 3 anni dopo, ma ha senso? Cioè cercare una verità, ma questa è una stupidaggine che mi è costata 3 settimane di provarci, di capire, di trovare le cose tecniche, poi non funzionava perché c'era il rimbombo e poi io il mio parlare era tremendo perché era noioso, eccetera, eccetera, eccetera. Però la mia domanda è sempre più grande, cioè adesso la baita è chiusa, adesso i ragazzi non ci sono, adesso non stiamo facendo gli oretti labora, ma io avevo un'altra immagine, io avevo un'altra aspettativa di Dio, avevo un'altra idea che Dio sarebbe intervenuto e avrebbe cambiato tutto, risolvendo tutte le questioni che c'erano e tutto sarebbe finito, tutto sarebbe andato bene, andrà tutto bene. Cioè io pensavo una cosa del genere e invece non è accaduta. Allora io cerco la verità, come questa ragazza la cerca in una relazione concretamente dove è il Signore, perché la verità è Gesù Cristo. Allora io la cerco anch'io nei fatti, è quello che mi muove nella vita, è quello che è il motivo per cui io cerco il Signore, per cercare la verità.
Anch'io ho incontrato il Vangelo perché cercavo la verità. Io non ho incontrato il Vangelo perché per tradizione o perché avessi persone vicino a me che andassero in chiesa. Io ho incontrato il Vangelo perché stavo cercando la verità e la cercavo in tanti modi diversi, dalla filosofia anche a, non so, esperienze più orientali, nello sport, nel mettere a repentaglio la propria vita, nel senso nell'avventura quella estrema in qualche maniera. L'ho cercata in tanti modi, la verità. Quando poi ho ascoltato il Vangelo, ho riconosciuto la verità. È stato un incontro, no? Un incontro tra una ricerca e un messaggio che risuona come vero. Io non avevo assolutamente nessun tipo di pregiudizio nei confronti del Vangelo, anzi positivo, anzi forse negativo, ecco, ma quando io ho ascoltato e quando io ho incontrato le persone che mi annunciavano il Vangelo, dentro di me è risuonato qualcosa di vero.
Ti stavo per chiedere tu come ci sei arrivato, hai già risposto. Ah, già,
perché ne siamo in sintonia.
Ma oggi...
Che cioè, fai il cantante?
Oggi, no? Tu come cerchi la verità? Perché se tu... Quello dove il mondo in cui noi siamo immersi è una menzogna continua. Cioè io quando leggo il giornale io non ci credo, perché io so che quella informazione è manipolata. Quando io vado su Instagram io non ci credo, perché io so che quella roba lì è in parte falsa, o comunque è talmente una parte, una piccola parte di qualcuno, della sua vita, di qualcosa, che io non ci credo fino in fondo. E quindi è come se uno è scettico su tutto, o credi a tutto, o sembra che... Cioè è difficile cercare... In una vita difficile, complicata, non è una vita semplice questa, è difficile cercare la verità, trovare questi criteri. Come si fa?
Io sinceramente nei confronti di questa domanda io ho un atteggiamento molto diverso di quello di Alessandra. Perché... A noi è capitato tantissime volte, sia in questi anni di 5 pane e 2 pesci, ma anche prima, perché comunque anche prima di 5 pane e 2 pesci, quando eravamo sposati da 2, 3, 4, 5, 7 anni, fino a 7 anni siamo stati sposati fino prima di iniziare 5 pane e 2 pesci, comunque incontravamo i ragazzi in parrocchia, in missione, dove stavamo in giro, eccetera, eccetera, siamo stati in mezzo Europa, incontravamo tante realtà differenti e comunque spesso mettevamo, no, sul piatto la nostra esperienza, quello che avevamo vissuto noi, quello che pensavamo fosse vero per noi, quello che c'era stato detto che era importante nella relazione, eccetera, eccetera, e abbiamo incontrato sempre molte critiche, specialmente all'interno della Chiesa. E fino a un punto in cui abbiamo fatto, mi ricordo, eravamo a Friburgo e un gruppo di ragazzi italiani ci chiede di fare questo incontro sulla sessualità, sulle relazioni, così, questo pre-5 pane e 2 pesci. E parliamo della castità, come ce l'ha stata annunciata e come l'avevamo vissuta, e il prete in quel momento non c'era, non poteva esserci, non mi ricordo così. Dopodiché scendo giù perché Samuele, non so, era stanco, voleva giocare, siamo usciti giù nel parco, entra il sacerdote in questa sala, ascolta quello che era stato detto e conclude dicendo: beh, Sì, certo, belle cose, eh. Ma mica bisogna per forza viverle fino in fondo, mica. Allora, io dico, io ringrazio il Signore che non stavo lì, perché io avrei fatto un peccato di qualche tipo, perché innanzitutto non mi sarei stato zitto, mi sarei arrabbiato e mi sarei scagliato contro sto sacerdote, perché qua il problema è questo, che se uno è un professore, un sacerdote, un politico, quello che sia, qualsiasi cagata che viene detta, a questo punto, beh, oh, l'ha detta sto cavolo. Ma stai scherzando? Ma se l'ha detta lui? Questa è la versione moderna di mio nonno. Ma l'ha detto la televisione. Mo, grazie a Dio la televisione non ci crediamo più. Però mio nonno diceva, me l'ha detto la televisione che è così. E quindi è vero. Quindi non si poteva prendere, non potevo andare in montagna perché la televisione ha detto che era pericoloso. Quindi non ci potevo andare in montagna, secondo lui. Ecco, abbiamo un problema di pensiero critico. Cioè, il pensiero critico non c'entra niente con la fede, vuol dire essere svegli, vuol dire essere presenti a se stessi e mettere in discussione quello che hai davanti, la realtà. Questo è un principio fondamentale per chi, diciamo, studia o è uno scienziato, o lavora all'interno dell'università in maniera appunto scientifica, eccetera, eccetera. Il pensiero critico, qualsiasi cosa che ti venga presentato, un dato scientifico, un esperimento, una teoria, un pensiero della persona anche più influente del mondo, il premio Nobel, mi è successo, va messo veramente alla prova. Ma non perché io debba dubitare di te perché ti voglio fare lo sgambetto, ma perché bisogna verificare il pensiero di un'altra persona nei confronti di quelli che sono, alcuni punti saldi, fondamentali, che ce li hai. Non è vero che non c'è, ce li hai. E quindi il pensiero critico è il primo passo fondamentale nei confronti di qualsiasi domanda che ti fai. E questo esula dalla fede. Poi quando entri nel campo della fede hai alcuni capisaldi che sono fondamentali. Prima di tutti il Vangelo.
Mi viene in mente il Vangelo di qualche settimana fa, che praticamente c'era, come si chiama, non mi ricordo adesso bene le parole, c'era quello, colui che doveva gestire le risorse del padrone disonesto,
Troppo simpatico.
che praticamente, siccome l'avevano beccato, avevano scioccato che aveva fatto il disonesto, lui è andato da quello che gli doveva al padrone 100 non so che, gli ha detto
Scrivi ottava,
scrivi 50, quell'altro scrivi è così, dice quando questo mi licenzia, dopo io chiedere l'elemosina non sono capace, a zappà mi fanno male le mani, mi faccio degli amici. E Gesù conclude che i figli di questo mondo sono scaltri. E io tra parentesi ci leggo, e invece i figli della luce dormono.
Socciocci.
Cioè, perché a volte noi cristiani dormiamo, perché con la scusa dell'umiltà, vabbè, ma io non lo so, non mi faccio più intelligente di, allora dormiamo. Ma questo non vuol dire dormi, perché Gesù lo loda quello che è scaltro, dice, ma svegliatevi,
Ah, ma poi dice anche,
datevi una
no,
mossa.
dice anche che bisogna essere furbi come serpenti.
Cioè,
Cioè, aspetta, come dice Comagnelli, che bisogna essere docili come agnelli, là, come una
Quello
cosa del
era
genere.
disonesto, però era scaltro, cioè nel senso svegliamoci, perché siccome siamo cristiani, allora non possiamo ragionare, perché entrare in un ragionamento ci mette dopo in difficoltà, perché non riusciamo a gestire bene poi tutto l'argomento e ci infiliamo in cose che noi nemmeno sappiamo perché siamo ignoranti. Ma soprattutto non è tanto l'ignoranza, a parte l'ignoranza, è perché noi non abbiamo un contatto con noi stessi, e quindi molte volte il criterio è: io sono cristiano, quindi faccio così, ma non sai perché. Non sai perché.
Non so neanche se è vero.
Non sai se è vero, non sai se è vero per te. E quindi dopo si va in confusione, come questa ragazza che giustamente dice: ma io sono in confusione, ma mo come faccio? Cioè, in fondo al cuore ha un seme di verità che le risuona. Mo sto dicendo quello che ho capito dalle email. Ha un seme di verità, hai sempre un seme di verità che ti risuona vero, ma quel seme lì non sempre tu capisci perché ti risuona vero. Questo perché
Ti rimetti all'opinione magari del sacerdote e rimani imbambolato perché non.
diventa peggio, perché viene giustificato, vabbè, la realtà,
Oh,
vabbè.
stop, stop, stop. Noi conosciamo preti di una sacerdoti di una saggezza infinita e di una capacità di discernimento infinita e di una capacità di spezzare il Vangelo, la parola e i sacramenti in una maniera spettacolare. Quindi qua nessuno sta dicendo non devi ascoltare il sacerdote.
No.
Però non basta che sei sacerdote per poter mettere bocca su alcune cose. Questo si invece però va detto.
Non è che tutti quelli che studiano teologia allora dopo sono scienziati nella verità. Perché la verità è il cammino che tu fai col Signore.
Personale.
Cioè la verità è una persona. È la cosa più importante che ci tengo a dire in questo podcast, che tu non la devi cercare fuori di te. Non devi andare a cercare le risposte fuori, cambiando cose, cercando di... Ma la devi cercare dentro. Mi spiego. Quando tu c'è una domanda, vai a chiedere al sacerdote, a un amico che è più avanti di te, ai tuoi amici, sì. Ma dopo tu non avere paura di farti delle domande profonde, ma soprattutto di ascoltarti ovunque arrivino queste domande. Io questa cosa sono felice di non avere paura di farmi delle domande, cioè anche di arrabbiarmi col Signore. Cioè, se io in questo periodo sono proprio arrabbiata con Dio, io sono arrabbiata, sono veramente arrabbiata. Cioè l'altro giorno sono uscita dalla chiesa sbattendo la porta e dicendo: io non ti voglio più vedere, non ti voglio sentire, basta, basta. Perché uno si arrabbia, ma io lo trovo una cosa normale, normale, perché in un dialogo ci sta pure questa cosa, ci sta. Quando cerchi la verità, parlo di me, io mi trovo in questi vicoli ciechi, nella rabbia, mi trovo nella tristezza, mi trovo nella gioia piena, mi ci trovo in questa roba, cioè si va un po' ovunque. E il modo in cui io cerco la verità è sia confrontarmi con persone meglio di me, non so come dire, più avanti di me, e farmi custodire nelle mie domande e cercare di non andare, di non farmi anche del male mentre me le faccio, sia andare a leggere anche proprio quello che dice la Chiesa, perché la Chiesa non è che tiene le cose nascoste e le sa il prete. Guarda che il Catechismo della Chiesa Cattolica lo puoi leggere pure tu, non è ostrogoto, si capisce. Cioè sono cose scritte in italiano semplice, cioè si capiscono. Quando non e dopo aver letto certe cose, tipo tu ti chiedi sulla castità, ma mica devi ascoltare quello che diciamo noi o quello che dice il prete, e tu devi ascoltare, devi andare a leggere i documenti, vai a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica. Leggi, non lo devi leggere tutto, leggi quella parte sulla castità e cerca di capire che cosa c'è scritto davvero. E dopo comincia un cammino tu. Cos'è vero per te? Cos'è che senti vero tu nel non convivere, per esempio? Cos'è che ti risuona a te e che però tutto quello che dicono gli altri hanno anche ragione, però non è tuo? Cos'è? Cos'è per
te? Dagli un nome.
Vero. E cosa è? Perché lo fai? Quando io mi sono trovata nel fidanzamento con Francesco, avevo tutta questa la castità. Dopo, quando mi sono trovata davanti a lui, anche se lui aveva preso la mia stessa decisione, quindi diciamo la cosa è stata molto più facile, non c'è paragone ovviamente, se uno la pensa come te è chiaro che è in discesa.
Una delle poche cose che abbiamo deciso insieme, veramente, che eravamo d'accordo entrambi.
Ma eravamo d'accordo prima, cioè era una cosa scontata, ecco, quindi è chiaro che questa cosa è stata veramente in discesa. Però io mi sono chiesta: perché lo vivo? Perché voglio vivere così? Qual è il motivo? Il motivo più profondo che io mi sono risposta concreto era che io facevo fatica a condividere i soldi con Francesco, cioè che lui mi comprava i libri, mi faceva fatica, che lui mi pagava l'aereo per andare a Zurigo, mi faceva fatica, che lui mi offrisse la cena, mi faceva... E allora dico: ma se ho una difficoltà infinita a condividere i soldi, com'è che invece a condividere il corpo nessuno c'ha fatica? Cioè, se io non mi farei pagare, non mi farei mantenere da Francesco pur potendo solo permettere economicamente all'università e mi devo ammazzare di lavoro perché i miei genitori non se lo possono permettere, perché invece i soldi non li riesco a condividere e invece il corpo dovrei condividerlo? Allora i soldi valgono di più del corpo, cioè cosa c'è in me che non funziona? Quindi di tutta la teologia e le chiacchiere, i discorsi sapienti e sani che avevo ricevuto, il motivo vero che mi faceva vivere la castità era questo, cioè il motivo pratico che mi faceva, per me era questo. Quindi ognuno di noi poi dopo trova la sua verità.
Sì, diciamo, però da non confondere che ognuno fa come gli pare. No, cioè non stiamo parlando assolutamente di questo. Secondo me i punti fissi da tener conto sono proprio tre e sono semplici, molto semplici. La prima cosa fondamentale è: a chi chiedi? Con chi ti confronti? Allora, l'altro giorno ho accompagnato mio padre dal meccanico. Siamo andati lì, ma questo qua mi è sembrato di una superficialità, di una sfaticatezza. Dico: papà, ma tu sei sicuro che vuoi portare giusta qua? Perché non... vabbè, ma sta qua vicino, se no mi tocca andare lontano, non so come andarci, questo ci vado a piedi. Poi ritiriamo il mezzo, alla fine di tutto il discorso c'è un bullone svitato da una parte, un'altra cosa così. Cioè, dico io, allora... E poi io ho detto, ma secondo me sarebbe meglio mettere questo tipo di pneumatico, no quest'altro, e quello criticava quello che dicevo io, no? Ma dico io no. Con chi ti stai confrontando? Cioè, il punto è questo. Se tu vai qua al paese e chiedi, no, io vorrei fare a piedi, andare da qua al santuario XYZ, mo tu pensi che mo prendi e vai a piedi così. Sì, io penso che prendo e vado a piedi, perché sono 30 km, ho fatti pure 50, quindi sicuro vado tranquillo e liscio. Cioè il punto è questo, con chi ti stai confrontando? Se mi devo confrontare con un meccanico o per un tragitto da fare a piedi, ma farei bene a confrontarti con una persona che ha più esperienza di te.
Che ha fatto già quel pezzo di strada.
Una persona,
e sa come è andata a finire.
Una persona che sai per, verrebbe a dire, per fama nota, che è valida nel distillare, diciamo così, consigli, pensieri, eccetera. Non vai a chiedere a una persona X, al meccanico X, a quello che trova al bar, se mi conviene andare a piedi al santuario oppure no. Perché la verità è che non lo sa. Soltanto che alcune persone, siccome stanno, anche il commercialista, se tu hai una situazione particolare, ma è inutile che vai dal commercialista sotto casa X, che non ha esperienza di quella situazione che stai vivendo qua, ti dirà quello che si fa, ma a te non ti serve quello che si fa, a te serve risolvere il tuo problema particolare. Quindi, primo caposaldo importantissimo è: a chi stai chiedendo? Tu puoi anche chiedere a tutti, però poi le opinioni le devi pesare. Cioè è chiaro che se una volta al bar ha detto che tu non ci puoi andare là nel fosso perché una volta ci hanno trovato la testa di uno che il cinghiale se l'ho mangiato vivo. Cioè questa cosa qua...
Oddio, ma veramente l'hai sentito?
Sì, è fantascienza. Questa qui è...
Vabbè, questo è il paese, dai.
È fantascienza, capisci? Tra questo e Guerre Stellari non c'è nessuna differenza, capisci? È la stessa cosa. Quindi... pesa tutto quello che ascolti, pesalo, va pesato, ma francamente delle opinioni inutili te le puoi anche affrancare, cioè nel senso non hai bisogno di ascoltare opinioni inutili, le ascolterai, la stessa persona l'ascolterai per che tipo di tacco ci devi mettere, che tipo di trucco devi fare o che tipo di macchina ti devi comprare, non lo so, quello che sia. Primo caposaldo: a chi chiedi? Primo. Secondo: siamo dei profondi ignoranti. Cioè, tu la Sacra Scrittura non la conosci, il Catechismo della Chiesa Cattolica non lo conosci, non è una scusante. Ti devi mettere sotto, devi leggere la Scrittura, devi conoscere il Vangelo, devi andarti a leggere il Catechismo, perché quello è il fondamento, e il fondamento anche del tuo pensiero. È inutile che tiriamo fuori passi del Vangelo così come se fossero le stellette quelle ninja, no? Che le tiri, fai e tum, e le spari, no? Tipo i pipistrelli di Batman. Non è questo. Il Vangelo è un cammino interiore profondo che passa dalla nascita di Gesù o le prime predicazioni di Gesù fino alla croce e alla risurrezione. È un cammino profondissimo. Quindi non basta prendere una frasetta. Ma Gesù qua ha detto così. Sì, ma perché l'ha detto? In che contesto? A chi stava parlando? Da dove veniva? dove stava andando. Tu queste cose qua spesso non le sai. E nelle Sacre Scritture, in senso proprio anche il Vecchio Testamento, i profeti, cioè, ma c'è tanta di quella ricchezza.
Ma la castità, Dio non, Gesù non ha parlato della castità, ma non è vero.
La terza riga della Bibbia, la terza.
Cioè,
non c'era ancora un nuovo paragrafo praticamente.
Praticamente nella Genesi, dopo la creazione del cielo, la terra, gli uccelli, gli animali, l'uomo, proprio come dice l'uomo, la prima cosa di cui si preoccupa Dio è la sessualità. E dice, si uniranno, proprio ancora deve finire di fare la creazione, ancora non si sono guardati in faccia, dice, si uniranno e diventeranno una carne sola. Questo è il matrimonio, questa è la castità. Questo è vivere la castità, cioè proprio la prima cosa di cui si occupa Dio è della... E poi dopo ci sono tutte storie, pieno di storie,
esatto, cioè...
che non finiscono mai sul matrimonio, cioè che cos'è la scelta dell'altro, come si fa all'accorteggiamento, eccetera, eccetera.
Il ruolo e il valore della purezza, l'utilizzo del corpo, cioè c'è un'infinità di sapienza là in mezzo che... Te credo che Gesù forse non l'ha detto esplicitamente, ma perché forse era ovvio, guarda, cioè era talmente evidente, era come dire che, insomma, non c'è scritto che non ti devi scaccolare nel Vangelo.
Ma Gesù non l'ha mai detto.
Non l'ha mai detto, quindi ti puoi scaccolare, va bene, scaccolati. E allora davanti a tutti scaccolati, siamo tutti d'accordo, perché sono cose evidenti per quel tipo di cultura e per quel tipo di situazione che si viveva e quella profondità, no, che si viveva anche nella relazione col corpo di quelle persone... Là, no, di 2000 anni fa in Palestina, come si viveva, era quello, cavolo, cioè era così profondo e così radicato che forse non se ne parlava più di tanto, non se ne è parlato più di tanto nel Vangelo. Ma c'è una storia dietro nella Scrittura che è una massa proprio di valore che tu te la sei persa, perché non la conosci, perché non la studi, perché non te ne occupi. E rimani giustamente poi in balia di come tira il vento, ecco. Questo è il secondo pilastro fondamentale, devi, cioè, studiare.
Per esempio, se tu leggi il Cantico dei Cantici, dici, ma io vorrei vivere un amore così, capito? Cioè, tu leggi quella roba e dici, ma io vorrei vivere così. E confronti quella roba lì con quello che stai vivendo tu. È così, cioè se vuoi vivere così... La strada è questa, devo fare questa scelta, vado a convivere insieme. È vero che se non viviamo insieme allora non ci conosciamo mai veramente finché non viviamo insieme? Sì, è vero pure che finché non c'hai figli non conoscerai mai veramente come fa il genitore. È vero pure che se non ti trovi in una difficoltà economica non saprai mai come reagisce. È vero pure che finché il tuo compagno, tuo marito non si trova nelle sue ferite più grandi non saprai quanto dolore è capace di sopportare. E cioè, che cosa facciamo? Ci sposiamo alla fine? Cioè, quando lo vuoi scegliere? Alla fine?
Allora, ma è il letto di morte, insieme all'estrema unzione facciamo il matrimonio, così siamo bello pulito, cioè, non siamo sicuri.
La cosa a cui fare attenzione è che quello che viene detto dall'amico, il prete o la persona con cui ti confronti sono tutte cose in parte vere. Sono tutte in parte vere e per questo confondono. E si chiama proprio il demonio. Cioè, il demonio è proprio confonde sulla verità. A Gesù non lo tenta con cose false, lo tenta con la parola di Dio che è vera. Quindi è tutto vero, ma è metà vero. È vero che finché non ci vivi con una persona non lo conosci. Sì, è vero. Ma è vero che tu non conoscerai mai una persona. Quindi no, cosa faccio? Facciamo le prove di un figlio malato? Di una perdita di un lavoro?
Di una malattia?
Facciamo le prove di quando vai in menopausa, come reagisci?
Questa ancora non l'abbiamo fatta.
Cioè, nel senso, sono cose che sono mezze vere. Il punto è andare... più in profondità. Stavi dicendo il terzo punto invece?
Primo pilastro, quindi scegli bene i tuoi consiglieri. Secondo pilastro, studia, cioè devi mettere le mani in pasta per Gesù.
Prega, cioè leggi il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma soprattutto leggi la parola di Dio, confrontati con chi ha vissuto un amore profondo, bello, vero.
Quindi entra in intimità, entra in un dialogo profondo con Dio attraverso la parola, perché è lì che si gioca tutto. Terzo pilastro fondamentale, è devi guardare i frutti, devi sempre guardare i frutti, anche questo è biblico, dai frutti li riconoscerete, che questo è una banalità per chi vive, diciamo, in campagna, no? L'ho raccontato già in un altro episodio del podcast, avevamo piantato delle piantine di, erano tipo cavoli, così, però c'è il cavolo cappuccio, il cavolo che fa il fiore, così, e mo qual è? Mo qual è quello, qual è il cappuccio, qual è così? E ragionando, dico, boh, quando uscirà poi il fiore o il cappuccio mi renderò conto, cioè dai loro frutti li riconoscerete. Questo detto così, che sembra una cosa tanto, tanto intelligente di Gesù, in realtà è l'ovvio per chi vive a contatto con la natura. Però appunto è questo, nella vita dell'uomo questa cosa è vera di per sé, cioè se i frutti sono buoni nelle scelte di vita di una persona, le scelte sono buone. Cioè se tu, ripeto, no? Riprendiamo il consigliere X, che può essere un sacerdote, può essere tuo padre, può essere il tuo amico, tuo fratello, eccetera. Ma se nella vita questa persona qua non porta frutti buoni, o non li vedi, non si vedono, non ci sono, che valore ha tutto il resto?
No, oppure se la scelta che fai non porta dei frutti buoni...
Quello però lo sai parecchio dopo.
Cioè, più o meno, quello, ti stride dentro.
Quello lo sai dopo. O meglio, se tu già hai avuto altre storie, che hai vissuto la sessualità in un certo modo, per esempio, e non ha portato frutti buoni, ma già lì c'hai il risultato. Non è che sei tu che sei sbagliata o sei sbagliato. Già ce l'hai davanti. Però se vuoi veramente avere una visione più globale, guarda a chi ha portato frutto. Guarda la vita di chi... a chi puoi accedere, ma anche i santi, Chiara Corbella, guarda la vita delle persone, le famiglie che stanno intorno a te, che vedi che, cavolo, questi hanno una marcia in più, ti capita di incontrare quelle persone che dico, cavolo, ma questi hanno una marcia in più, ecco, guarda i frutti, no? Apprezzane i frutti e guarda da che scelte vengono. I frutti sono il metro di misura. Qua possiamo stare a fare tutti i discorsi. Prima hai fatto l'esempio, no? Che ci facciamo, non ci facciamo troppe domande perché poi abbiamo paura anche di impelagarci in cose che non sappiamo bene. Il problema qua è questo, che noi spesso ci facciamo tante domande complesse, inutili, completamente inutili. Sulle domande pratiche, concrete, che ci servono per la nostra vita, poi ci affidiamo al primo che passa. Cioè sui massimi sistemi tutti quanti partiamo con una navicella spaziale e andiamo a conquistare l'universo. Quando si tratta di cose lontane, vaghe,
siamo tutti buoni.
Di difficile comprensione,
lottiamo,
andiamo in piazza, bruciamo le vetrine, tutto facciamo in nome della verità, della libertà, della giustizia, soprattutto della giustizia. Spacchiamo la faccia alle persone in nome della giustizia. Sì, dai, perché è giusto, perché tu non ci credi, io ci credo, ti spacco la faccia. Bene, bravo, bravo. Che frutti porti nella vita? Questi qua sono i frutti? Se questi qua sono i frutti, le scelte a monte forse sono un po' così, non sono tanto da ascoltare, non sono scelte che poi portano a qualcosa di buono. Cerca i frutti buoni, guarda da dove vengono.
Poi volevo dire un altro problema che c'era anche nell'email, ma è una domanda molto ricorrente questa proprio 10 volte su 10.
Le tasse universitarie.
No, questo è il nostro problema. Quando uno si fa poi delle domande così importanti e cerca la verità in maniera bella, genuina, insomma, e si chiede, cerca i criteri, come faccio? Poi dopo c'è il problema successivo. Come faccio a dire al mio fidanzato, alla mia fidanzata che io la penso così? Come faccio a dire al mio gruppo di amici? Come faccio a comportarmi in maniera diversa? Allora, innanzitutto, essere cristiani mi dispiace per me, innanzitutto, tante volte mi dispiace anche per voi. Moltissime volte, molte proprio, è andare controcorrente, proprio. Purtroppo è così, io me ne sto facendo una ragione, però non è che proprio me la sono fatta, cioè mi dà fastidio questa cosa.
Tu ancora speravi che andasse tutto bene?
Io ancora speravo che Dio arrivava con, non lo so, tipo Zeus o il padre di Ariel, come si chiama il padre di Ariel della Sirenetta?
Ah, Tritone.
Tritone, così, e lui risolveva tutto.
Ma quelli si trovano davanti al mare con l'esercito imbufalito degli egiziani che voleva trucidarli proprio perché avevano seguito il
No, ma
Signore.
io in questa fase della mia
Quindi anche tu
vita.
sei, non hai tanto preparato. No,
No,
hai saltato le paginette?
io. No, è che io in questa fase capisco in maniera proprio profonda, veramente li capisco, perché Gesù era sotto la croce, non c'era nessuno. È perché o c'erano le persone, penso io, che lo amavano e basta, senza farsi troppe domande, lo amavano, punto, non avevano aspettative su di lui. Cioè, lo amavano per la relazione che c'avevano con lui, fine. Invece tutti gli altri, e di questi faccio parte pure io, comunque è un'aspettativa che lui faccia delle cose, che lui sia come te lo sei immaginato. Ha detto che lui era il salvatore. E che ha fatto è morto. Ma scusa, ma.
Quello doveva sovvertire lo Stato di Israele, cacciare i romani,
Ma siamo
instaurare.
entrati a Gerusalemme trionfanti, finalmente ce la stiamo facendo. Ecco, mo sì che. Cioè, capito? Noi siamo stati i primi che ci abbiamo creduto.
Adesso
Vedi finalmente la gloria?
instauriamo una monarchia parlamentare con a capo Gesù.
Cioè. E questo 2 giorni dopo muore. Ma te credi? Questo è il paradosso del cristiano. Cioè, io lo.
Pensavo del cretino,
Del
scusa.
chrétien in francese. Perché tu, pure se lo sai, io pure che lo so, comunque ci sbatto la faccia davanti a questa verità.
Non ce la fai a crederci
Non
fino in
ci
fondo, non
credo
ci
perché
credi fino
c'ho
in
un'immagine
fondo.
di Dio che è buono e bravo e dice: vabbè, ma che male c'è? Ma basta che vi volete bene, ma cosa stiamo facendo di male? E dico: ma come stiamo facendo tutto questo bene e tu che hai fatto? Cioè, e quindi non te ne fai una ragione.
Non te ne fa una ragione, vero?
Finché mio marito risponde, l'altro giorno mi dice: ma il metro di misura non è quanto è ingiusto, quanto soffri, quanto è difficile, non è il metro di misura di Dio, evidentemente, visto che lui è morto in croce, ingiustamente, trucidato. Quindi il metro di misura che noi usiamo è sicuramente sbagliato. Bene, come fare a trovare questa verità che è sempre nuova, è sempre
Come fare
non
a
banale?
comunicarla al
E come
fidanzato?
fai poi dopo quando l'hai trovata a comunicarla? Perché già per
Al
te.
fidanzato, al fidanzato, ai genitori, gli amici.
Mi ricordo quando abbiamo detto che ci sposavamo, abbiamo fatto 20 anni di matrimonio questo weekend e mi sono ricordata per un attimo, diciamo non è proprio un bellissimo ricordo il nostro matrimonio, cioè è stata un po' una tragedia più che una festa, quando noi abbiamo detto che ci sposavamo, è stato tragico,
È stato accolto da grande gioia.
cioè era una cosa proprio fino a poche settimane prima. I nostri genitori proprio dicevano: ma che io ero troppo piccola, che io non ero neanche laureata, che insomma era una cosa fuori di testa, che eravamo tutte. E avevano anche
I miei
ragione.
l'hanno detto per anni dopo, comunque,
Sì,
non si sono
si
fermati
sono
al giorno.
fermati pochi anni
Non
fa.
si sono fermati, secondo me per stanchezza.
20 anni di matrimonio, po sono pochi anni che non lo dicono più, ma pochissimi.
Sì, ma secondo me
Non sono bastati neanche i figli,
sono
anche dopo la
invecchiati. Anche
nipoti, niente, continuavano a dire questa
i
cosa.
miei sono invecchiati, sì.
Vabbè, questa verità da comunicare è difficile e va bene, però più è radicata in te e più è così, ma il punto è che tu non chiedi all'altro di adeguarsi alla verità che tu hai trovato. Questa è un'altra pretesa. Difficile è che non puoi avere proprio, cioè tu hai dopo la pretesa che l'altro capisca e che condivida con te quella verità che tu con tutta sta fatica hai trovato e che per te è una gioia, poi quando la trovi sta verità
E
è
che,
una gioia infinita.
che in qualche maniera il fatto che il fidanzato, mettiamo, potrebbe essere gli amici, i genitori, quasi convalidino la tua verità dicendoti sì, bravo, hai ragione, ah sì, è vero, è così. Cioè, nella nostra insicurezza e immaturità, questa purtroppo è immaturità, non è una colpa, cioè magari c'hai, sei piccolo e ancora non ti sei non ti sei affacciato a tutto questo.
Io sono scema perché non sono più piccola, però
Tu hai fatto tanta fatica per trovare questa verità, poi la comunichi al fidanzato, la comunichi ai tuoi genitori e loro sono profondamente in contrasto con te e ti dicono che è una grande cavolata. E tu vacilli, a quel punto vacilli perché ti aspettavi che la tua scoperta fosse così evidente che fosse, potesse essere abbracciata e convalidata dall'altro che li vuoi tanto bene, no? E invece non è così.
Perché quello che succede quando tu trovi questa verità faticosamente e controcorrente è una gioia veramente indescrivibile, cioè è la gioia più grande della tua vita. Tu veramente fai esperienza di incontrare in maniera viva Gesù Cristo, cioè tu incontri la verità, quella verità è una tu conosci una parte profonda di te, di chi sei, di chi ti ha fatto, dove vieni, di quello per cui sei al mondo, cioè tu prendi contatto con qualcosa, anche un pezzettino, no? Capire la castità, capire che ti devi sposare, capire non so. Cioè, quando incontri quella verità su di te, è qualcosa che non riesci a contenere, anche se magari fa male, è difficile, però è una gioia, ti libera, cioè spacca le paure, spacca qualsiasi cosa, è una cosa, un'esperienza fortissima. Quello che voglio dire è che tu non devi innanzitutto pretendere che l'altro capisca, o che l'altro accolga o che sia felice per te, perché è molto difficile questa cosa, è difficile che avvenga. Ma non sei neanche tu che pretendi che il tuo fidanzato viva una cosa che non ha capito. No, tu non lo stai chiedendo al tuo fidanzato, tu non lo stai chiedendo alla tua famiglia di capire, di gioire con te perché ti sposi. Tu lo chiedi alla relazione che tu vuoi vivere, tu lo chiedi alla vita che tu hai nelle mani, tu lo chiedi a te stesso, cioè tu lo chiedi come impostazione di quello che tu vuoi essere, di quello che tu sei, di rispetto di quella verità che hai capito che tu sei e che vuoi dire sì, io voglio essere me stesso, io mi voglio amare così tanto, io voglio dire di sì a questo amore grande, a questa verità, io voglio vivere nella verità, perché io sono figlio della verità, io nel mio cuore è fatto per questa verità, per questa gioia di questa verità. Quindi, per essere chiara, ripeto, tu non chiedi al fidanzato di vivere in castità perché tu hai capito che è una cosa importante per te, per i motivi per cui l'hai capito, no. Tu lo chiedi alla relazione, cioè tu lo stai chiedendo alla tua vita. Tu non chiedi ai tuoi genitori di capire e di gioire per te perché ti vuoi sposare o perché vuoi avere più di due figli o perché vuoi rimandare il lavoro.
Vuoi andare a vivere da solo.
O non so quali scelte di vita che sono frutto di una verità profonda su di te. No, tu o che qualcuno ti capisca perché tu gli chiedi perdono. O non lo so, qualsiasi cosa. Ma tu lo chiedi alla tua vita. Questa cosa qui è un problema per l'altro perché l'altro dopo sta di fronte a una verità grande e si spaventa, è controcorrente perché o uno si mette in discussione e dice ma allora qual è la mia verità? E allora comunque fa paura. È forte come cosa, fa paura mettersi in cammino verso questa cosa qua. Oppure una persona ha talmente paura che non riesce neanche a fare questa domanda e dice no. Io difendo con i denti e con tutte le mie forze quello che io credo che vada bene, perché, non lo so, io mi sono dovuto prima laureare, trovare il lavoro, costruire la casa per sposarmi, adesso arrivi tu e mi dici che ti sposi a 20 anni con un lavoro precarissimo, manco sei laureata, e lui lavora all'estero e volete vivere in Italia, non si sa che cacchio state facendo, tu destabilizzi tutta la mia verità, la mia storia, certo, le mie imprese, certo, la mia lotta,
tutto.
Cioè come ti permetti, capisci? Tu come ti permetti di mettere in discussione con questa verità che hai trovato tutta la mia storia,
tutta la mia vita?
Questa roba qui fa male agli altri, cioè fa male. La verità rende liberi, ma fa anche male a chi non la vuole accogliere, perché quando l'accetti è una gioia grandissima, quando la rifiuti è una guerra, è una battaglia con te stesso, è molto dolorosa.
Io penso che sono queste le cose, cioè il appunto questi tre pilastri, no? Scegli due consiglieri, studia, entra a contatto con la Sacra Scrittura profondamente, col Catechismo, eccetera, e guarda i frutti. E questo ultimo punto che ha detto Alessandra è questo: tu non chiedi all'altro di fare qualcosa per te, no, è il contrario. Tu dai l'opportunità alla relazione di vivere di un respiro diverso. Ora, se l'altro non vuole vivere quel respiro là, amen, alleluia, va bene così. Ci siamo chiariti che vogliamo cose diverse. Guarda, questo qua è un momento di svolta, è una veramente una grande gioia, perché è difficile, il fidanzamento è tutto un lavoro di fare chiarezza di chi sei tu, di chi è l'altro, di cosa vuoi tu, di cosa vuole l'altro, e se questa cosa funziona insieme.
Cioè, se state guardando nello stesso punto, questo non vuol dire che se sto ragazzo ti dice no, ma cosa stai dicendo, domani lo lasci, cioè dagli tempo di stare davanti a questa cosa, no. Perché noi conosciamo tante coppie diverse che oggi sono sposate, hanno i figli, hanno quasi la nostra età, che quando la ragazza ha detto una cosa del genere sono rimasti a bocca aperta, perché proprio non so, potevano aspettare una cosa così, e hanno detto porca miseria, ma che donna è questa? Cioè, è nato un fascino per questa verità e un mettersi in discussione e andare più a fondo per capire di più quella persona, per capire di più quello che ha dentro, perché noi non siamo soltanto belle o non siamo soltanto spirituali, noi abbiamo anche tutta una parte che è importante del nostro pensare, ragionare, che anche quella ha un suo fascino ed è importante che una persona la mette, la condivida, ecco. È una cosa grande, bellissima. È una persona che è disinteressata, cioè che cerca genuinamente una relazione, va a cercare questa cosa, la guarda, gli gira intorno, dice ma fammi capire meglio, ma tu come ragioni? Cosa c'è dietro questa scelta? Come ci sei arrivato? Perché lo pensi? Magari non ti sarà tutto chiaro, avrai delle cose sempre che dice sì, però, cioè io ho preso questa scelta, però sai, in effetti questo è anche vero, cioè non è un cammino che tu un giorno si accende la lampadina e capisci tutto, no. È un cammino, è una relazione col Signore, ma tu in questa relazione più ci entri, più fai verità, più la tua vita diventa limpida, perché la castità non è soltanto andiamo a letto insieme, non è questo, sì è questo, poi va bene.
Da fidanzati è questo.
Però la castità è proprio imparare tutto quello che c'è intorno, perché è qualcosa di molto grande, cioè parliamo di rispetto, parliamo di
tenerezza, sapere entrare in intimità.
Parliamo di un sacrificio da fare. Sacrificio vuol dire scegliere una cosa per cui sacrifico tutto il resto e rendo sacra questa cosa che ho scelto. Cioè, per me adesso esiste solo questo e rendo sacro il mio tempo, le mie energie, è sacro per questo. Cioè, è una cosa grandissima. È una cosa molto profonda. Abbiamo parlato di castità in altri podcast, andateli a cercare. Abbiamo scritto pure un libro, Tromba Amica, che alla fine parla di castità, cioè prende spunto da queste situazioni, però parla del corpo, di perché non convivere, che ne so, perché ne varrebbe la pena vivere la castità, come si vive una relazione equilibrata, cos'è che ti porta a un equilibrio e quindi a una relazione sana. Quindi per adesso abbiamo parlato di verità partendo da questo punto, perché è uno dei punti più forti ovviamente che una persona si trova a vivere, però è un argomento molto più grande questo della verità. Bene, noi vi salutiamo e speriamo che passate una bella settimana.
Allora, se volete iscrivervi alla newsletter, trovate su 5p2p.it il form per iscriversi alla newsletter. Ogni venerdì esce un articolo su questi argomenti per approfondire i vari aspetti della fede, delle relazioni affettive e del cammino di conoscenza di sé. Realmind.it invece per appunto il cammino degli uomini dai 18 anni in su, quindi ci sono tutte le fasce d'età, tutte le situazioni di vita, padri con figli, universitari,
ci sono gli adolescenti che ci vogliono venire a tutti i costi e che non verranno,
gli adolescenti che vogliono venire noi li teniamo fuori. Quindi poi se volete partecipare al raduno nazionale vi ho dato un po' di informazione e l'email è scrivi@realmind.it. Per il resto direi che basta. Ogni lunedì Grateful Monday, ci vediamo la prossima settimana.
Ciao ragazzi,
ciao.